देवं श्रीराधा कृष्णपादां गगनललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, siamo arrivati al quinto capitolo intitolato La guerra. E precisamente nel momento in cui, subito dopo la dipartita da questo mondo di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, maestro spirituale di Abai, scoppiò quello che lui stesso aveva previsto, la corsa al potere di alcuni suoi discepoli. Fortunatamente, dovuto ai suoi impegni di capofamiglia, Abai rimase fuori da queste questioni. e sfortunatamente anche da un lato si dispiaceva di non poter fare niente. Vi erano due partiti, due fazioni contrastanti che si disputavano le proprietà della Gaudiya Math, e per Srila Prabhupada entrambi i partiti erano un insulto a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Egli tuttavia voleva predicare, benché il fatto di diventare un ottimo predicatore di lingua inglese fosse oggetto della sua meditazione più che qualcosa di attivamente realizzato. La Gaudiya Math avrebbe dovuto essere logicamente il veicolo per la sua predica. Egli aveva già contribuito con articoli alle pubblicazioni della Gaudiya Math e aveva già lavorato insieme con i suoi confratelli nei centri di Allahabad e di Bombay. Naturalmente la sua intenzione era quella di servire il suo maestro spirituale nell'ambito della sua missione, ma la Gaudiya Math, che nei suoi pensieri era stata pura, impetuosa predica del messaggio di Sri Chaitanya, stava ora diventando nota fra le fazioni che seminavano zizzagna. Quando la Gaudiya Math si sfasciò, anche Abai ne rimase colpito. In quelle circostanze, come avrebbe potuto mettere in pratica l'ordine di predicare che aveva ricevuto dal suo maestro spirituale? In precedenza, il principale ostacolo alla predica erano stati gli impegni familiari. Ma ora gli ostacoli erano complessi. Ora doveva aspettare, senza speranza, la risoluzione di quella contesa. Che cosa voleva ottenere Krishna? ...1938. I suoi affari a Bombay erano in diminuzione. Ora, a 42 anni, Abai si trasferì a Calcutta con la moglie e la famiglia e affittò una casa al numero 6 di Sitakanta Benengri. La strada era solo uno stretto vicolo costituito di palazzi a tre piani, allineati sui due lati. Il suo ufficio era al primo piano, sovrastante la strada. La famiglia viveva ai piani superiori e gli affittò la costruzione adiacente, il numero 7, e mise in funzione al primo piano un piccolo laboratorio che produceva acqua distillata. L'antidolorifico De, il tonico Vimal, Alfa, iniezioni contro i foruncoli e varie altre medicine. Egli utilizzò anche una piccola costruzione della zona retrostante come parte del suo laboratorio. Sull'inferriata esterna aveva fisso una grande insegna, Abai Charan De e figli, che esibiva un ritratto di Abai Charan coi baffi. Talvolta Abai impiegava due o tre servitori per assisterlo, ma nella maggior parte dei casi lavorava solo. Egli consegnava i suoi boccali di vetro di acqua distillata agli agenti, come quelli della compagnia Bengali e Gluconet. Aveva stampato un opuscolo che pubblicizzava il linimento De contro il dolore, antidolorifico De, ottimo per curare la gotta, il reumatismo e il dolore in genere. Se qualcuno voleva liberarsi da malattie ricorrenti come il reumatismo e la gotta, l'opuscolo di Abai asseriva che oltre all'uso ricorrente del linimento De, era necessario astenersi dall'alcol e da ogni genere di abitudine a bere e a usare sostanze intossicanti. E aggiungeva che il cibo e le bevande dovevano essere molto semplici e innocue, come le verdure e il latte. Gli affari a Calcutta godettero di un subitaneo successo, ma il cuore di Abai non vi prese molta parte. Doveva farlo per mantenere la famiglia. Le sue nuove conoscenze a Calcutta trovarono che Abai, nel suo cuore, era un devoto di Dio. un uomo d'affari, un griasta, uomo di famiglia, ma più interessato a scrivere, a predicare che agli affari e alla famiglia. Chandi Mukherjee, un vicino dell'adiacente via Bihari, dice: si interessava soltanto di attività devozionali e faceva affari al solo scopo di mantenere la famiglia. Non sembrava che si interessasse del guadagno, dell'accumulo di denaro o di diventare ricco. Charan Mukherjee, il vicino della porta accanto di Abai, racconta: Abai Charande era sempre un ascoltatore paziente di ogni discorso illogico di chi che sia, incluso me stesso. Poiché non conoscevo la filosofia, gli sottoponevo un'enorme quantità di argomenti privi di logica e Mr. D mi ascoltava sempre con pazienza. Niente lo agitava, era sempre molto calmo e mi insegnava ciò che si riferiva a Dio. Voleva parlare soltanto di Krishna, traduceva la Gita e intanto provvedeva ai suoi affari. I vicini lo vedevano spesso seduto sul suo giaciglio nella stanza di fronte. Egli leggeva i libri del suo maestro spirituale e talvolta recitava a voce alta gli sloka sanscriti. Gli piaceva discutere di filosofia con chiunque andasse a trovarlo. Poiché per la maggior parte del tempo i suoi familiari restavano di sopra, Abai sedeva solo nella stanza del pian terreno, prospiciente la strada, vestito in doti e kurta e talvolta indossando soltanto un doti e un panciotto. Spesso era occupato a scrivere, mentre fuori dalla porta i suoi bambini giocavano con i bambini della famiglia Ganguly, che viveva nell'appartamento retrostante dello stesso fabbricato. I vicini vivevano apertamente in una forma di vicinato familiare indiviso e Abai parlava liberamente con gli altri vicini, ma di filosofia Vaishnava e raramente di affari. Il signor Ganguly trovava i discorsi di Abai istruttivi e sempre molto filosofici. Abai era assorto nella filosofia della coscienza di Krishna e anche nelle sue brevi conversazioni si riferiva a Sri Krishna e alla descrizione della Bhagavad Gita di Sri Krishna come base sia del mondo materiale che del mondo spirituale. Mentre lavorava nel suo laboratorio o riceveva la consegna di bottiglie vuote dal mercante di bottiglie o uscendo a vendere le sue medicine, parlava di Dio o pensava a Dio. In quei giorni a Calcutta non era cosa insolita che una persona si interessasse della coscienza di Krishna. Abai trovò anche Abdullah, il mercante musulmano di bottiglie. Era una persona molto religiosa. Un giorno Abai chiese a Abdullah, il quale una volta era stato molto povero, ma era diventato ricco con il suo lavoro: adesso hai denaro. Come hai intenzione di usarlo? Il mercante di bottiglie rispose: caro signore, ho intenzione di costruire una moschea. Nel frattempo la guerra della Godiamati infuriava. Entrambe le fazioni avevano motivazioni pericolose e stavano deviando dalle istruzioni del maestro spirituale. Il solo atto di cercare di stabilire il possesso delle proprietà con azioni legali significava che i confratelli stavano disobbedendo al desiderio espresso dal loro maestro spirituale, secondo quanto egli aveva affermato nelle sue volontà. La contesa si protraeva anno dopo anno, ma la disputa legale non li riuniva certamente né li purificava. Una corte si espresse a favore di Ananta Vasudeva, ma la corte superiore concesse 2/3 delle proprietà del Mata a Kunjaviari e 1/3 a Vasudeva. Eppure, benché Vasudeva avesse ottenuto una quantità inferiore di proprietà, ispirava un maggior numero di persone a seguirlo. Ed essi infatti sembrava che egli fosse più intento a ravvivare la predica della Gaudiya Math. Quando però Vasudeva si allontanò dai principi del Sanyas, unendosi a una donna, i gruppi si frantumarono ulteriormente. La maggior parte dei sanyasi continuava a rispettare i principi, ma molti di loro a quel punto lasciarono disgustati la giurisdizione delle due fazioni contendenti. Individualmente formarono i loro propri ashram, Gaudiya Mission, Chaitanya Gaudiya Math e altri. L'ente unificato della Gaudiya Math, quale unica missione dell'India, che consisteva di numerosi templi, di molte stamperie, di centinaia di devoti che lavoravano cooperativamente sotto un'unica guida, cessò di esistere. I confratelli continuarono a sostenere gli insegnamenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu così come li avevano ricevuti da Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, ma poiché non intendevano lavorare insieme, persero la loro precedente potenza, basata sullo sforzo congiunto. L'illusione di poter essere i proprietari e il desiderio di prestigio avevano preso il posto dell'ordine del maestro spirituale e la missione di Srila Bhaktisiddhanta, un movimento grande quanto il mondo per diffondere gli insegnamenti di Sri Chaitanya, crollò. Dovunque andasse, Abai sembrava che attraesse il gruppo dei confratelli. Alcuni seguaci di Sridhara Maharaj, lo stesso Sridhara con il quale gli aveva lavorato a Bombay e che era stato sempre da lui considerato un ottimo devoto e studioso, incontrarono Abai nei pressi di casa sua, sulla Banerjee Lane, e portarono le sue notizie a Sridhara Maharaj, che allora viveva in un suo ashram a Mayapur. Sridhara Maharaj si era sganciato dalle fazioni della Gaudiya Math, ma in quanto sanyasi stava ancora predicando ed era interessato a pubblicare la letteratura Vaishnava. Egli aveva desiderato di mantenere un ashram a Calcutta, così per 20 rupie al mese affittò da Abai le 4 stanze del secondo piano al numero 7, sopra il laboratorio. Il laboratorio chimico di Abai. Ora, tutte le volte che andavano a Calcutta, Sridhara Maharaj, Puri Maharaj e Bhaktisaranga Maharaj si fermavano là, sistemandosi in piccole stanze separate. Questo diventò un ashram regolare per sanyasi e brahmachari. Sridhara Maharaj pose un'insegna sulla facciata: Devananda Sarasvati Mat. Il fatto di aver stabilito un mata a Mayapur con un ramo a Calcutta fu la risposta di Sridhara Maharaj alla scissione della Gaudiya Math. Come altri sanyasi, egli aveva iniziato discepoli e predicato senza attendere la soluzione della lite con i suoi continui ricorsi e controricorsi. Abai era contento di incoraggiare Sridhara Maharaj e gli altri, ed essi si unirono a lui nel suo piccolo ashram. Qui Abai e Sridhara Maharaj con i suoi seguaci potevano restare lontani dalle fazioni contendenti e continuare insieme a pianificare la diffusione della coscienza di Krishna. I sanyasi cucinavano nella loro cucina separata, compivano i loro puja e tenevano kirtan e lezioni mattutine e serali. Abai rimaneva presso la sua famiglia dove pranzava e compiva il suo puja personale, ma andava spesso a discutere dello Srimad Bhagavatam con Sridhara Maharaj. Dal suo terrazzo Abai poteva vedere la guglia della torre dell'edificio del suo maestro spirituale, la Gaudiya Math di Bagh Bazar. la cui proprietà ora era contesa dalle fazioni truffatrici. Abai accompagnava spesso Sridhara Maharaj e i suoi assistenti ai programmi di predica dove suonava la mridanga. Quando Sridhara Maharaj era ammalato, Abai guidava gli altri devoti negli impegni di predica, compiendo kirtan, suonando mridanga e dando lezioni sullo Srimad Bhagavatam. Sridhara Maharaj racconta: non pensavo che Abai lavorasse duramente per guadagnare denaro, né sembrava che egli fosse ricco o avesse accumulato una quantità di denaro liquido. Era attratto più dall'aspetto spirituale degli affari che dagli affari della sua famiglia. Non discuteva mai di affari dinanzi a me, se prosperassero o fossero in crisi, o se stesse pensando a questo o a quel progetto. Dal punto di vista monetario, egli non disponeva di fondi sufficienti per poter sostenere la missione. Abai cominciò a pensare seriamente alla possibilità di scrivere letteratura Vaishnava. Il suo maestro spirituale era sembrato molto compiaciuto e aveva detto all'editore di The Harmonized: tutto ciò che egli scrive, pubblicalo. Gli utili ricavati dal suo giro d'affari, se in qualche modo egli li avesse ampliati, potevano essere usati per stampare libri in inglese, secondo le parole del suo maestro spirituale, che aveva detto: se potrai disporre di denaro, stampa libri. Certamente la Gaudiya Math non si stava interessando di questo aspetto. Kunjaviari aveva venduto le macchine stampatrici di Bhaktisiddhanta per far fronte alle sue spese legali. No, Abai doveva continuare per conto suo, mantenendo i suoi affari e simultaneamente cercando di scrivere e di pubblicare. Questa inoltre era anche l'istruzione di Srila Bhaktisiddhanta: è meglio che egli viva fuori dalla tua compagnia. Al momento opportuno egli stesso farà tutto ciò che è necessario. Fu nel 1939 che Abai scrisse Introduzione alla Sri Gitopanishad. Era un lavoro breve, ma rivelò che egli intendeva assumersi il compito di tradurre in inglese la Bhagavad Gita con l'aggiunta di un commento. Naturalmente esistevano già molti commenti in lingua inglese, questi però erano stati scritti da impersonalisti o da altri che non avevano espresso lo spirito originale della Bhagavad Gita, lo stato d'animo che Arjuna aveva sul campo di battaglia di Kurukshetra mentre ascoltava direttamente da Krishna la Bhagavad Gita. Abai sapeva invece che avrebbe potuto presentare quest'opera nel modo appropriato, scrivendo un commento in lingua inglese che si basasse sugli insegnamenti di Sri Chaitanya e dei suoi discepoli nella linea di maestri. Così si accinse all'opera. Appena aveva un po' di tempo, scriveva: anche se un rigido studioso di grammatica avrebbe trovato degli errori nella sua composizione inglese, il significato dei suoi scritti era sempre chiaro. Nella sua introduzione, Abai rifletteva sul tempo in cui, come giovane studente, si era applicato alla lettura di Vidyaratna, la gemma dell'educazione. L'argomento della lettura era che Dio non esiste né poteva esistere. Se Dio fosse esistito, sarebbe certamente apparso sulla terra per dirimere tutte le rivalità religiose. Ma poiché Dio non aveva costretto l'uomo a far ciò, noi avremmo dovuto bandire dalla nostra mente tutti i pensieri relativi alla sua esistenza. L'uditorio, Abai spiegava, costituito di un gran numero di ragazzi, non fece ricerche approfondite sull'argomento della lezione. Eppure, i ragazzi in maggioranza colpiti da tali argomenti avevano portato altestosamente con sé tali idee di impietà ed erano diventati agnostici in famiglia. Abai diceva di non essere rimasto soddisfatto dalla conclusione agnostica perché era stato educato da suo padre a impegnarsi nell'adorazione di Sri Sri Radha Govinda. Tuttavia, come risultato delle lezioni sul Vidya Ratna, aveva sperimentato alcuni conflitti mentali tra l'agnosticismo e l'esistenza di Dio. Più tardi, dopo aver sentito parlare il suo maestro spirituale Srila Bhaktisiddhanta, Abai comprese che Dio, la persona suprema, esiste in ogni sfera di attività. Noi però non abbiamo occhi per vederlo. Egli scriveva: anche se il Signore si manifesta di persona sulla terra, i contendenti terreni non si asterranno dalla lotta e a causa dell'ignoranza non si risveglieranno a Dio o al suo rappresentante. Questo è il diritto di nascita proprio dell'anima individuale, che si ottiene per grazia del Signore.
Lakshmi Sahasrata Samrama.
La Bhagavad Gita è la vera gemma dell'educazione. Nella Gita Sri Krishna dichiara agli uomini che lottano sulla terra: io sono qui, cessate ogni lotta. L'agnostico che ha parlato della gemma dell'educazione è stato accecato dalla gemma e perciò non può vedere né apprezzare Dio, la persona suprema. Così ha convinto anche gli altri a diventare a loro volta cosiddette gemme. Seguendo il suo maestro spirituale, Abai manifestò uno spirito combattivo adatto ad affrontare tutti gli oppositori del puro teismo. Per adempiere l'ordine del suo maestro spirituale gli aveva dato di trasformarsi in un predicatore in lingua inglese, Abai non si limitava a fare presentazioni dotte e neutrali. Era volenteroso e pronto a lottare contro agnostici moderni e contro il vecchio tradizionale nemico del Vaishnavismo, l'impersonalismo Mayavada. Benché pochi studiosi insegnassero il metodo di arrendersi a Sri Krishna, come è esposto nella Bhagavad Gita, quasi tutti rispettavano la Bhagavad Gita come opera che presenta l'essenza di ogni conoscenza. Per questa ragione, la Gita era il mezzo perfetto per confrontarsi con coloro che spiegavano in modo errato Dio e religione. La Gita era una sfida agli agnostici, agli adepti della deificazione, agli antropoformisti, agli impersonalisti, agli enoteisti, ai panteisti e ai monisti assoluti. Benché esistessero già più di 600 commenti alla Bhagavad Gita, questi erano stati scritti da persone che nutrivano un astio interiore per Dio, la persona suprema. Ed erano quindi imperfetti. Tali persone invidiose, Abai scrisse, non possono accedere al vero significato della Bhagavad Gita, proprio come una mosca non può entrare in un vaso di miele ermeticamente chiuso. Abai definiva la cultura indiana un oceano pressoché invalicabile per la profondità di pensiero e per l'apparente mescolanza di conclusioni. Ma in questo libro Abai dichiarò: io dimostrerò che Krishna è Dio, la persona suprema e assoluta, riferendomi alle accessibili testimonianze delle scritture che sono la storia registrata della cultura e del pensiero indiano.
Ratnam adam pranaya keli kala pilasam శ్యామం త్రిభంగలలితం నియత ప్రకాశం
భవనో భర్త ప్రభవ ప్రభురీశ్వర స్వయంభూ శంభురాదిత్య పుష్కరాక్షో మహాస్వన అనాది నిధనో ధాతా విధాతా ధాతురుత్తమః అప్రమేయో ఋషికేశ పద్మనాభోమర ప్రభు విశ్వకర్మా మనుస్త్వష్టా స్థవిష్ట స్థవిరో ధ్రువః అగ్రాహ్య శాశ్వత కృష్ణో లోహితాక్ష ప్రదర్దనః.
I sannyasi che risiedevano al numero 7 di Banerjee Lane erano colpiti dalla portata del pensiero e delle intenzioni di Abai, poiché era tradizione concedere un titolo a un Vaishnava particolarmente degno sulla base delle sue attività e qualità. Bhaktisaranga Goswami voleva conferire ad Abai il titolo di Bhaktisiddhanta. Sridhara Maharaj invece pensava che non fosse corretto attribuire ad Abai il medesimo titolo del suo maestro spirituale e chiese che il titolo di Abai fosse cambiato in quello di Bhaktivedanta, in cui Bhakti significa devozioni e Vedanta significa la conclusione della conoscenza. Abai era pieno di gratitudine. Il titolo univa la devozione e la religione con la dottrina della più rigorosa filosofia trasmessa dagli studiosi seguaci di Sri Chaitanya. Egli apprezzò il sincero gesto dei confratelli e accettò il titolo come un mandato verso la via spirituale della predica della coscienza di Krishna.